Eccoci qui, siamo ritornati ad una nuova puntata del nostro podcast sui giovani, sul mondo Erasmus e sulle opportunità legate a questo mondo. Oggi siamo in cara compagnia, io dico, di un avvocato, direttamente da Milano in collegamento, l'avvocato Glauco Gasperini.
Buonasera a tutti.
Sì, prego, Glauco, ciao Glauco.
Ciao, ciao a te e benvenuti a tutti.
Benissimo, prima di addentrarci nell'argomento di oggi, magari potresti presentarti un attimino ai nostri ascoltatori.
Certo, come hai detto, mi chiamo Glauco Gasperini, abito e lavoro a Milano, sono avvocato nel settore del diritto penale e sono ben contento di scambiare quattro chiacchiere con voi su due temi che mi stanno molto a cuore che adesso il nostro amico ci illustrerà.
Benissimo, grazie anche per la tua presentazione un po' inusuale, diremmo. Oggi appunto insieme all'avvocato Gasperini parleremo di disuguaglianze, stereotipi e integrazione sociale, un tema appunto molto delicato soprattutto tra i giovani. Quindi, caro Glauco, partendo un po' dalle basi, su cosa si radicano principalmente queste parole? Facendoci degli esempi, raccontaci un po'.
Io, per introdurre questo discorso, che può anche portare molto lontano, vorrei partire proprio da degli esempi e vi leggerò due gruppi di parole e poi andiamo a capire perché ve li ho letti. Il primo gruppo sono queste parole: massaggiatore, accompagnatore, passeggiatore, cubista, zoccolo, omaccio, toro, uomo disponibile, uomo pubblico. Il secondo gruppo è contadino, operaio, infermiere, parrucchiere, cameriere, cassiere e ragioniere. Il motivo per cui ho elencato questi nomi diversi, alcune sono professioni, altre non lo sono, e li ho divisi in due gruppi, è questo. Noterete che i nomi del primo gruppo, se li trasformate e li girate al femminile, tutti inevitabilmente finiscono per voler dire prostituta. Facciamo qualche esempio: massaggiatore è un uomo che massaggia le persone, massaggiatrice sappiamo a che cosa si fa riferimento. Così per tutti gli altri esempi. Il cubista è un pittore che si esprime con quel tipo di arte, cubista è più facilmente fa riferimento ad una donna che fa una professione che non sempre da tutti viene vista bene, ma anche il toro è per un uomo indica un uomo forte e virile, e il femminile di toro sappiamo a che cosa porta e non è certo elogiativo. Questo è il primo gruppo, quindi la prima riflessione è questa, che per molte parole nella versione maschile indicano delle situazioni ordinarie assolutamente accettabili, girate al femminile vogliono dire prostituta. E già da qui capiamo quanto è radicato proprio anche nel linguaggio il sessismo. Il secondo gruppo che vi ho detto sono professioni che al maschile che hanno sia una versione maschile che una femminile: il contadino, la contadina, l'operaio, l'operaia, l'infermiere, l'infermiera, il parrucchiere, la parrucchiera, eccetera. E sono professioni, diciamo, assolutamente ovviamente rispettabili, e ogni professione è rispettabile e nobile, ma sono professioni, come dire, abbastanza semplici. Salendo nella scala gerarchica delle professioni, non abbiamo delle parole nella nostra lingua che gestiscono, che rappresentino lo stesso concetto, se non a volte con dei neologismi e anche un po' delle forzature. Se pensi avvocata o avvocatessa, ingegnera, presidenta o deputatessa, sono delle parole che oggi sono state, come dire, introdotte nel nostro vocabolario, ma in realtà sono abbastanza desuete. Mi piace ricordare questa una data, che è il 1993, che che è la data in cui l'allora presidente del Consiglio dei Ministri licenziava un lavoro molto importante che era cominciato addirittura nel 1987 dal titolo Il sessismo nella lingua italiana. Quindi già da allora, quindi stiamo parlando ormai di tanti anni fa, si rifletteva su questa questione che non è ancora superata. Ecco, questo è il primo gruppo di osservazioni che vorrei svolgere. Un secondo, per arrivare un po' ai tempi nostri, tutti avrete saputo di quel grosso lavoro che ha fatto l'onorevole Boldrini, ex presidente della Camera, e di nuovo qui sì, possiamo dire presidentessa della Camera, però se cerchiamo nella nostra Costituzione, negli atti ufficiali della Repubblica Italiana, il nome è Presidente della Repubblica, quindi un nome al maschile. Potremmo dire non cambia molto, perché presidente o presidentessa non cambia molto, e invece è proprio il presupposto per iniziare, generare e sostenere una disuguaglianza di genere. E anche proprio negli ultimissimi giorni, siamo in pieno periodo coronavirus, è stato varato dal governo attuale, tanto per dire quanto la questione sia ancora attuale, un'autocertificazione. In questa autocertificazione viene scritto il sottoscritto puntini puntini. Non si è pensato di mettere il barra la sottoscritto barra a di sottoscritta. Sarebbe stato molto semplice. Ora, si è sollevato un grande vespaio attorno a questa questione, si è detto in questo periodo in cui abbiamo altre questioni molto più gravi di cui occuparci, questa è una questione sicuramente non rilevante, però, e siamo d'accordo che ci sono altri problemi in questo momento molto più gravi, però è molto significativo che un atto che viene licenziato dal massimi organi dello Stato non si ponga neanche in considerazione di identificare in un documento ufficiale la possibilità di genere maschile femminile. E si potrà dire vabbè, cosa importa se la signora, che ne so, Giuseppina Bianchi compila un foglio dove c'è scritto il sottoscritto. E io dico no, non è la stessa cosa, perché se lo stesso foglio fosse stato fatto tutto al femminile, provate a chiedere al signor Mario Rossi se non avrebbe nessun problema a sottoscrivere un documento che inizia con la sottoscritta Mario Rossi. E da qui capiamo che c'è ancora molto da lavorare.
Certo, Glauco, è un punto, un problema comune soprattutto in Italia, ma anche in tanti altri stati. Mi veniva da pensare durante le tue parole anche in Spagna, ma in tanti altri appunto luoghi. E a prescindere da qualsiasi emergenza che viviamo, da cui usciamo, diciamo, sono temi che dovrebbero essere, come dici tu, già insiti nella società. E, diciamo, detto questo, parlando un po' di abbiamo parlato appunto dell'uso delle parole e la sua radicazione nella società di oggi, ma venendo invece all'uguaglianza sostanziale, cosa ci potresti dire?
Sì, ho cominciato questa mia discorso con le parole, perché le parole non sono mai casuali, e anzi molto spesso sono significative del pensiero oltre che del contenuto che ci trasmettono. E la riflessione continua in questa direzione. Il gap che c'è tra uomo e donna si riflette immediatamente, oltre che sulla terminologia, anche sull'inquadramento. Non abbiamo infatti, oltre a non avere le parole per identificarlo, ma non abbiamo nelle più alte cariche dello Stato delle figure femminili. In Italia non c'è mai stato un presidente della Repubblica donna, non c'è mai stato un presidente del Consiglio donna, c'è stato, è vero, qualche presidente della Camera o del Senato rappresentato da delle figure femminili, ma rappresentano delle eccezioni. Il gap di stipendio uomo-donna è un dato se vogliamo definirlo tale, piuttosto allarmante. E in tutti i paesi d'Europa vi è uno studio di, fatto dalla Commissione europea su questo argomento, che evidenzia che c'è un divario retributivo molto forte tra l'uomo e la donna. E questo è un elemento molto importante, perché rappresenta non solo una differenza di stipendio, non solo una differenza di inquadramento professionale che di per sé non ha motivo di essere e non è giusta nella sostanza, ma rappresenta poi il presupposto per arrivare ad una vera e propria discriminazione.
Certo, sei stato chiarissimo, caro Glauco. Magari entrando un po' più nello specifico, visto che ti sei soffermato soprattutto sulla discriminazione nei confronti delle donne, potresti dirci qualcosa a tal proposito?
Sì, la discriminazione che c'è a livello professionale e a livello salariale, quel gap a cui si faceva riferimento tra uomo e donna, è il presupposto per uno sviluppo addirittura drammatico, gravissimo, di un fenomeno che esiste in maniera veramente allarmante, con dei numeri assolutamente preoccupanti in Italia. Se infatti negli altri stati europei vi è qualche ancora gap di, sia di, a livello professionale sia a livello retributivo, ma non vi sono quei fenomeni odiosi e gravissimi come in Italia del femminicidio. Le due cose, badate, non sono disgiunte e disarticolate, ma sono strettamente connesse. Infatti, se la donna vale meno e quindi ha un lavoro inferiore all'uomo, ha una retribuzione inferiore a quella dell'uomo, da lì il passo a ritenere che l'uomo valga di più è immediato, e se vale di più potrà utilizzare la donna a proprio piacimento, potrà ritenerla quasi un oggetto al proprio servizio, quindi la donna che deve stare a casa, governare la casa e preparare la cena, e la donna che deve soddisfare le richieste sessuali dell'uomo. E da lì alla svalutazione, al maltrattamento, il passo ad arrivare al femminicidio è veramente breve, e i numeri di questo drammatico fenomeno li conosciamo tutti. È veramente arrivato il tempo di voltare pagina, di superare questo divario che c'è tra l'uomo e la donna, sia dal punto di vista sociale, retributivo, lavorativo, professionale, ma anche nel rispetto che è dovuto da parte dell'uomo nei confronti della donna.